ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi viaggiamo subito verso Como, dove ha debuttato ieri sera una nuova produzione dell'Elisir d'Amore. L'ha vista per noi Angelo Foletto, ci racconterà tutto fra pochissimo e poi intercetteremo anche Barbara Minghetti, che è vicepresidente di ASLICO, un'associazione lirico-concertistica che fa moltissime cose, che è legata al Teatro Sociale di Como, è legata anche a questa produzione di Elisir d'Amore in particolare, e lei è un po' anche l'anima di moltissimi progetti interessanti di cui ci parlerà. Ma cominciamo subito con un brevissimo estratto dalla produzione che ha debuttato ieri sera, ma noi traiamo l'ascolto dalla prova generale di martedì. La voce era quella di Giacomo Nanni, quale Dulcamara. Il cast completo includeva Sabrina Sanza nel ruolo di Adina, ma accanto a lei c'è anche Giulia Mazzola, ed è stata lei a cantare sia nella generale di martedì sia nella recita di ieri sera. Nico Franchini come Nemorino, Giovanni Accardi come Belcore, Rosalba Ducato come Giannetta. Sono tutti vincitori recenti o ex vincitori del concorso dell'ASLICO, appunto appunto, di cui poi parleremo meglio, però lo spettacolo ha anche fra gli elementi di interesse, per completare la locandina, la direzione musicale di Enrico Lombardi e la regia di Andrea Chiodi, con l'assistenza alla regia di Mattia Palma, con scene di Guido Buganza, costumi di Ilaria Riemme, luci di Gianni Bertoli. Così abbiamo nominato l'intera squadra che firma lo spettacolo sulla scena, e partirei proprio, Angelo Foletto, dallo spettacolo, anche perché Andrea Chiodi è un debuttante, cioè un regista con una bella storia, naturalmente già importante come regista di prosa, ma è un debuttante per la lirica. Come se l'è cavata?
Beh, se l'è cavata molto bene, ma abbiamo perso un regista per la prosa. Si è innamorato talmente dell'opera lirica che dice: voglio fare soltanto quello. non immaginava.
Noi siamo contenti, peccato per la prosa. Ma
peccato
non
per la prosa, però interessante, proprio è stato un amore a prima vista. Ha affrontato sicuramente un'opera non facile, perché dietro questo apparente primo strato di leggere d'amore come commedia c'è tutta la parte, diciamo, sentimentale, che è una parte molto forte, che è una parte che naturalmente è affidata soprattutto a Nemorino e ad alcuni momenti di Nemorino, che non sono quelli delle famose arie, ma sono per esempio quello del meraviglioso invito prima del concertato che conclude il primo atto, in cui appunto cerca di fermare Adina con questi singulti del cuore che in realtà vengono ricavati, vengono fatti risaltare dall'orchestra, che credo siano una delle trovate più straordinariamente sentimentali dell'opera. E poi in generale c'è un po' la storia di un rapporto sentimentale o di vari rapporti sentimentali che non corrispondono semplicemente alla banalità, non sono mai banali, ecco, insomma. Si arriva anche a questa soluzione attraverso il trucco, chiamiamolo così, dell'amore, ma il bello che è un trucco. Il bello che alla fine poi ci si raggiunge, perché semplicemente non finisce che essere un modo per far emergere dei sentimenti veri. Ecco, questo credo che la regia di Chiodi, che ha sicuramente seguito in maniera molto ma molto fedele quella che è la drammaturgia di quest'opera di Romani e di Donizetti, che è una drammaturgia fatta, diciamo, come dire, in dissolvenza. Si va dal tanto al poco, si va dal colore locale, che è quello che impressiona molto questo qua, dei colori baschi, e lentamente si vede che il colore stinge, si sposta sempre più indietro. C'è il colore militaresco, c'è il colore di Dulcamare, eccetera, ma tutti questi colori è come se andassero sullo sfondo e lasciassero da soli i personaggi. E l'idea della regia è sostanzialmente questa, aiutata da una scena, secondo me divertentissima, un po' pop di Guido Buganza, per cui la fittaiola, la contadina, la possidente diventa quella che gestisce praticamente un allevamento di polli, e quindi dai polli che fanno le uova si fanno proprio le tagliatelle. E questo è dato da queste pareti in cui sono praticamente ritagliate dentro tante galline, che è una cosa astratta molto ma molto bella. Tali pareti poi progressivamente si spostano oppure scompaiono lentamente. Il finale dell'opera è un finale in cui c'è un tavolo, ci sono i palloncini nel momento del dialogo tra Giannetta e Nemorino, ma alla fine soprattutto rimangono i due protagonisti da soli, che si uniscono, che si ritrovano. Sembra che tengano in mano in realtà una tagliatella, però di questo non sono sicuro. Sicuramente la trovata è molto bella, c'è un filo che lentamente avvolgono l'uno con l'altro e si avvicina. Il tutto con molto, molto eleganza anche in questi costumi, diciamo, anni 50-60, molto specifici e molto adatti, e soprattutto credo anche in virtù di aver trovato Nico Franchini, che in realtà non è un vincitore del concorso Asico di quest'anno, ma fu vincitore del concorso Asico di 2 anni fa, dedicato peraltro a Nemorino, che con un fisico pavarottiano in realtà ha saputo invece inventarsi un personaggio così tenero, ma allo stesso tempo così presente, così capace di stare un palcoscenico, su cui il regista ha potuto lavorare bene, e ha finito per diventare quello che è nell'opera, il vero centro dell'opera, perché il centro affettivo dell'opera è quello.
Un assaggio dell'interpretazione vocale di Nico Franchini. Angelo Foletto ci aveva però raccontato, ce l'aveva fatto immaginare sulla scena, quindi abbiamo potuto un po' immaginare mentre stavamo ascoltando. Angelo Foletto, prima parlava dei colori, no, di questi colori e di quest'opera che a poco va in dissolvenza, mi sembra una bellissima espressione, e di questi colori che a poco scompaiono e diventano essenziali. Come se l'è cavata il direttore d'orchestra, il maestro Enrico Lombardi, fra l'altro anche nell'intesa con il regista Chiodi? Cioè, ha funzionato l'intesa fra loro e questo gioco dei colori si sentiva?
Ha funzionato e non ha funzionato, secondo me, perché era un equilibrio molto 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 delicato. Dobbiamo pensare ad un allestimento in cui, forse in virtù anche del fatto di un regista che veniva dalla prosa e che comunque debuttava, l'approccio è stato di estremo rispetto. Mancavano quelle che di solito ci sono sempre nel regir, quella piccola esagerazione, quel piccolo goliardismo, quell'ammiccamento che fa parte della tradizione, per l'amor del cielo, che invece qua veniva riportato proprio un po' come i colori che alla fine diventano pastello di un certo genere e che davano una sensazione di vedere quell'opera lì, però di vederla, non dico per la prima volta, ma di vederla sicuramente da una prospettiva diversa. Il lavoro di Enrico Lombardi, che è stato sicuramente un lavoro di concertazione molto interessante, ha dovuto un po' bilanciare quest'idea con un'idea sua, che è sicuramente un'idea da una parte legata ad una visione moderna, una visione scattante, una visione con i tempi piuttosto serrati, con fraseggi stretti, con un certo tipo di brillantezza diversa, ecco. Quindi che forse non sempre coincideva con quello dello spettacolo, ma non dava nessun tipo di problema allo spettacolo. Ha dato in alcuni momenti problemi all'insieme con il coro, perché una serie di attacchi erano effettivamente molto molto veloci, ma per il resto è stata un'interessante direzione. Fa venire in mente appunto quanto Enrico Lombardi, che è una creatura, chiamiamola aslico-comasca, perché 2 anni fa diresse questa Cenerentola, Il Grand Hotel dei Sogni. Io mi ricordo che non mi ricordo se la prima o la seconda recita di quelle con i ragazzi, devo dire che ero rimasto molto impressionato della capacità di gestire la piccola orchestra e la grande orchestra dei ragazzi, perché in realtà in questa Cenerentola ci sono delle parti cantate piuttosto lunghe. Per esempio, fa cantare a tutti i ragazzi la prima breve romanza di Angelina, che è piccola e breve ma molto complicata, invece la teneva, la intonava, devo dire, con un grande garbo. Io ho trovato che alla fine fosse una direzione interessante. La sensazione è che sia un tipo di direzione e il rapporto con lo spettacolo che crescerà nel corso delle recite. Non dimentichiamoci che era una prima e che anche, secondo me, in orchestra mancava ancora un po' più di dimestichezza con questo tipo di gesto così secco e così incisivo.
L'orchestra, fra l'altro, è quella dei Pomeriggi Musicali, il coro di Opera Lombardia, e come anticipava Angelo Foletto, erano le due prime recite, no? La prova generale e il debutto ieri sera, ma l'Elisir d'amore di Donizetti in questa produzione sarà in scena ancora domani sera a Como e poi si sposterà il 3 e il 5 ottobre al Teatro Fraschini di Pavia, il 10 e il 12 al Teatro Grande di Brescia, il 17 e il 19 sempre di ottobre al Ponchielli di Cremona, per poi spostarsi ancora a novembre al Coccia di Novara il 21 e il 23 e infine a Pisa nel marzo del 2026. Quindi avranno senz'altro tempo per maturare, però io ne approfitterei per ascoltare anche un piccolo assaggio proprio da quella Cenerentola, il Grand Hotel dei Sogni, produzione di Aslico e di Opera Domani, di cui adesso spieghiamo meglio di che cosa si tratta, produzione del 2022. Mentre i bambini continuano a cantare, io do il ben arrivata a Barbara Minghetti, vicepresidente di Aslico, ma soprattutto anima da gran tempo dei progetti speciali. Ecco, l'incarico è proprio direttrice della programmazione e dei progetti speciali, ma sono tantissimi anni che si spende con grande creatività e con grande capacità di invenzione in una serie di, appunto, progetti volti a coinvolgere il pubblico del futuro, naturalmente anche però, in quanto Aslico, gli artisti del futuro, quindi tutte le forze che saranno l'opera di domani, come recita il nome di questa iniziativa. Barbara Minghetti, chi erano questi bambini?
Sono i bambini che cantano e, come sempre, noi siamo molto attenti alle nuove generazioni. E sia come spettatori, sia come possibili spettatori che crescono, sia come artisti. In questo Elisir ci sono i giovani cantanti vincitori del concorso Aslico, ma poi ci sono i giovani artisti. La produzione che avete sentito è di Opera Domani, invece vede i bambini che cantano dalla platea, quindi c'è un lungo percorso di formazione fatto agli insegnanti, peraltro riconosciuto dal Ministero, e poi c'è un lavoro lungo che gli insegnanti fanno a scuola per preparare i bambini a vedere l'opera. L'opera, che è ridotta a circa un'ora e quindi adattata in maniera intelligente con drammaturgo e musicista per poter così presentare l'opera in forma, in realtà, rispettosa della composizione originale. La cosa bella è che i bambini diventano un protagonista proprio dell'opera, non solo come coro, ma anche portando degli oggetti che hanno costruito, facendo delle coreografie, facendo un'aria con la lingua LIS, quindi c'è un lavoro anche sull'inclusione e l'accessibilità, e quindi insomma diventano davvero parte dell'opera, che è fatta metà sul palcoscenico da professionisti, seppur giovani, e metà dalla platea, da questo coro immenso che è diretto dal direttore, che si gira e conduce i bambini all'interno di questo spettacolo, che diventa davvero molto molto partecipato e immersivo.
Un'esperienza che è sicuramente anche molto divertente per questi bambini, naturalmente però anche molto molto formativa e essenziale per la creazione del pubblico di domani, per la formazione proprio di un pubblico di domani. Mi chiedo, Barbara Minghetti, se abbiate anche qualche riscontro sulle tracce che un'esperienza di questo tipo ha lasciato su singoli bambini, su alcuni di questi bambini, se sono diventati spettatori amanti d'opera, se magari qualcuno è diventato un musicista, anche perché Opera Domani si avvia a compiere 30 anni, quindi è un traguardo davvero importante.
Sono proprio 30 anni di Opera Domani E quindi abbiamo deciso di produrre due opere. Faremo Rigoletto con una versione molto molto carina, teatrale, fatta da Manuel Renga, e una nuova produzione, una nuova commissione fatta col Teatro La Fenice di Venezia di un'opera civica. La seconda puntata abbiamo fatto 3 anni fa, Acqua Profonda, con Giovanni Solli, ma composizione Giancarlo De Cataldo, libretto. Questa è la puntata 2. Prima abbiamo parlato dell'inquinamento delle acque, questa volta parliamo dello scioglimento dei ghiacciai, quindi comunque un tema civico molto importante, quindi ci permette di lavorare attraverso, grazie alla musica meravigliosa di Sollim, libretto di un tema davvero molto molto attuale. Devo dirti che abbiamo fatto diverse ricerche, come adesso si dice anche di impatto, con l'Università La Bicocca di Milano, proprio per capire la ricaduta che può avere Opera Domani negli anni, sia sugli insegnanti e sulla formazione che sui bambini. A noi serviva un risultato teorico e numerico rispetto a una percezione che abbiamo di riscontro quotidiano, perché facciamo questionari, perché chiediamo appunto il feedback tutti gli anni, però volevamo avere una ricerca seria che è durata 2 anni e che ci ha dato così uno spaccato molto interessante della ricaduta che questo progetto riesce ad avere sui bambini, soprattutto per quanto riguarda la parte della consapevolezza, dell'inclusione, del fatto di partecipare insieme a un progetto, del cantare insieme, come dice il maestro Muti, è il momento più democratico che c'è dello spettacolo. E quindi devo dire che abbiamo avuto dei riscontri bellissimi. Appunto sia da parte dei bambini pubblico, quindi nelle scuole, sia da parte dei docenti che ci hanno detto come questo progetto a loro serve per poter parlare in maniera multidisciplinare di vari temi, di poter affrontare anche temi appunto attuali o anche per esempio nel Rigoletto temi di violenza di genere. Quindi davvero sono dei bei riscontri e ci capitano anche poi con aneddoti. Per esempio, a me capita, non so, a Milano in metro di ascoltare bambini che cantano l'aria dell'opera dell'anno prima, che sono proprio, siccome sono un po' ridotte, sono un po' particolari, le riconosco. E quando gliel'ho chiesto, mi è capitato diverse volte a Milano, mi hanno detto: ah, ma noi cantiamo sempre Mozart quando andiamo in gita, per esempio. Quindi, o anche dei cantanti che partecipano al concorso ASLICO che ci dicono che si sono innamorati dell'opera da bambini in platea 15 anni fa. Quindi è un bel riscontro, devo dire.
Un riscontro meraviglioso, mi sembra. Senti, Barbara Minghetti, approfitterei di te perché oltre a tutte queste, diciamo, questo nucleo, questo importante di attività e di ruoli che tu hai attorno al Teatro Sociale di Como, ASLIC, Opera Domani e tutte queste annessi, diciamo, che ci hai descritto, tu sei anche però l'anima, diciamo, la guida, la progettista del Verdi Off, ovvero sia di una serie di iniziative che si affiancano al Festival Verdi di Parma, del quale noi parleremo nella prossima puntata. E quindi ti volevo chiedere anche un accenno su questo, perché immagino che i destinatari siano diversi, soprattutto, no? Cioè, questo è un lavoro molto importante sui bambini. Poi, naturalmente, c'è il pubblico adulto, anche giovane adulto, quel che sia, ma poi ci sono i ragazzi, forse è quello anche a cui Verdi Off si rivolge.
Sì, Verdi Off è proprio nato con questo intento, cioè di affiancare un festival che ha una riconoscibilità internazionale e che è all'interno di un teatro meraviglioso, con produzioni meravigliose, con anche, dobbiamo dirci, comunque difficoltà magari di accesso per economia, per cultura e anche architettonica. Quindi abbiamo pensato di creare invece un festival che uscisse dal teatro, che fosse multidisciplinare, che parlasse della contemporaneità di Verdi e che soprattutto potesse essere molto accessibile, sia perché è gratuito, sia perché va nei luoghi dove spesso purtroppo le persone che frequentano quei luoghi non hanno la possibilità di andare in teatro per vari motivi, ma anche solo perché non conoscono la nostra cultura, visto che le città ormai sono abitate da un 20% di personalità straniere o persone che purtroppo non possono muoversi da quei luoghi perché sono in RSA, perché sono in carcere, perché sono negli ospedali. Quindi Verdi Off in realtà un po' così vuole essere un po' una follia diffusa, follia dico perché è un luogo di sperimentazione dove possiamo permetterci davvero di lavorare con giovani artisti e di sperimentare linguaggi diversi. Quest'anno, in occasione del 10º anno, in realtà ci siamo fatti un regalo grosso e abbiamo chiesto a due grandissimi, cioè Fantini e Micheletto, di pensare un modo diverso di poter presentare l'opera a tutte le generazioni, e loro hanno pensato un'installazione davvero molto, molto impattante. E poi abbiamo fatto la Verdi Street Parade, che ha invaso letteralmente per un giorno le piazze e le strade di Parma, con la chiusura delle strade alle macchine, quindi davvero un po' un mondo di coinvolgimento, peraltro dopo un lungo processo di un anno, di tutte le associazioni della città, associazioni sportive, culturali, del terzo settore, perché insomma un po' l'idea è quella di cercare di ricreare una comunità forte attraverso la cultura musicale, e con Verdi davvero è molto semplice.
Barbara Minghetti, grazie.
Grazie a voi.
Sono dunque molte le manifestazioni che compongono Verdi Off, questa iniziativa che accompagna la manifestazione principale, ovvero sia il Festival Verdi, di cui, come già vi anticipavo, parleremo proprio qui al Ridotto dell'Opera la prossima settimana. Noi però adesso abbandoniamo Verdi, torniamo a Donizetti e torniamo all'opera di cui abbiamo conversato prima con Angelo Foletto, ovvero sia l'Elisir d'amore. Però torniamo, e torniamo a parlarne appunto con lo stesso Angelo Foletto, non tanto per commentare nuovamente la produzione che ha debuttato ieri sera a Como e che per Opera Lombardia viaggerà nelle prossime settimane per i diversi teatri lombardi, bensì per fare un pochino un passo indietro, legandoci comunque ad Aslico, perché ascoltiamo un estratto da una registrazione di una magnifica edizione di Elisir d'amore del 1967, Gian Andrea Gavazzeni alla guida dei complessi del Maggio Musicale Fiorentino, e le voci che ascoltiamo sono quelle di due vincitori Aslico, rispettivamente Renata Scotto come Adina e Carlo Bergonzi come Nemorino.
Thank you.
Ecco, Aslico, questa fucina di talenti, questa palestra per giovani cantanti fu vinto da Carlo Bergonzi nel 1951, quindi solo 2 anni dopo la nascita. Aslico nasce come concorso nel 1949 e 2 anni più tardi, nel 53, lo vince Renata Scotto. Naturalmente ogni anno sono diversi cantanti che vincono il concorso, proprio perché il concorso riguarda un'opera che verrà messa in scena, quindi molteplici ruoli. Però io approfitterei di Angelo Foletto, che è ancora qui con noi, per parlare di Elisir d'amore, appunto tornando indietro, perché quest'opera ha sempre avuto una grande fortuna, ma forse c'è stato un momento particolarmente fortunato per quest'opera. Ce ne sono delle edizioni bellissime che risalgono agli anni 50-60.
Sì, io credo che il momento bellissimo sia coinciso con le celebrazioni del centenario di Donizetti, diciamo nel dopoguerra. È coinciso anche con una serie di circostanze commerciali molto molto particolari, perché già 2 anni prima, nel 1946, Mario Costa, il più famoso regista che si è dedicato alla musica dalle opere, registrò un film che è rimasto abbastanza famoso sia per gli interpreti sia per i cointerpreti. C'era questo gruppo di Lollobrigida Mangano tra le amiche di Adina, girato tutto dal vivo a Zagarolo, il paese di Petrassi. Ma curiosamente, se si guarda la discografia, in quegli anni ne uscirono 2 o 3, e in contemporanea però la RAI fece un'edizione di quasi tutte quelle che erano considerate allora le opere di repertorio di Donizetti registrate in studio. Ci fu per esempio la prima versione diretta da Gianandrea Gavazzini, che aveva Valletti e Aldanoni, che in un certo senso è un po' la prima fase di questa evoluzione che poi ha portato nel 67, in quegli anni lì comunque, con Renata Scotto e Carlo Bergonzi, ha una versione completamente diversa, cioè l'abbandono di quella versione, diciamo, un po' leziosa, un po' belcantistica, meravigliosamente, con tutti i suoi difetti, ha una versione, diciamo, anche più di sangue, più di cuore, e che è anche interessante, credo, per la storia delle esecuzioni e dell'interpretazione in genere di Elisir d'amore, perché non c'è dubbio che la lezione di Bergonzi è stata quella a cui ha attinto in maniera precipua Luciano Pavarotti.
Non potevamo farci mancare almeno un assaggio della voce di Luciano Pavarotti, come ci stava dicendo Angelo Folletto, colui che raccolse la lezione di Carlo Bergonzi. Questa era anche forse la melodia che più rimane nel cuore dell'Elisir d'amore. Però, Angelo Folletto, vogliamo spendere qualche parola anche invece per Cesare Valletti, per quello stile che Bergonzi supera?
Valletti è uno stile meraviglioso, è come dire... Parliamo dei film degli anni 40, parliamo di come ballava Fred Astaire, parlava di come si vestivano. Ecco, Valletti è un po' quello stile, tutto basato sul filo di voce, tutto basato quasi sul sospiro. Ecco, potevo chiamarlo uno stile sospiroso, però sostenuto da una tecnica meravigliosa, perché i pianissimi che lui riesce a fare, non soltanto quello finale, che ci sono una decina di secondi proprio regalati al pubblico, ma tutto il resto. Il modo di imitare il singulto non è mai volgare, ecco, è uno stile di una purezza veramente straordinaria. È quello stile al quale poi sono tornati tanti anni dopo, quando sono andati a cercare un po' gli indizi di quale potrebbe essere uno stile belcantistico che valesse anche per l'opera del primo 800, e hanno visto che questi qua intuitivamente cantavano con quel modo lì,
con una sorta di continuità. Sì. Allora, Angelo Folletto, grazie per essere stato con noi, grazie
a voi.
Anche
piacere.
Per queste parole su Valletti, ci hai fatto venire ovviamente voglia di ascoltarlo, quindi ci salutiamo proprio con la pagina più celebre dell'Elisir d'amore che oggi ancora non avevamo ascoltato, Una furtiva lacrima, Cesare Valletti in una incisione del 1952.
Il cielo si può morire di più non chiedo, non chiedo. Si può morir, si può morir.
Intervallo. Un ritratto di Giovanni Carestini, castrato.
Giovanni Maria Bernardino Carestini nacque il 13 dicembre 1700 a Monte Filottrano, nella Marca d'Ancona. Fu uno dei castrati più noti del Settecento, spesso citato come principale rivale di Farinelli. La sua carriera fu lunga e prestigiosa. Cantò nei principali teatri italiani ed europei e si spinse fino a San Pietroburgo. Debuttò a Milano sotto la protezione della famiglia Cusani, da cui prese il soprannome Cusanino. Come per molti cantanti castrati, l'assunzione di un nuovo nome segnava anche l'ingresso in un nuovo statuto sociale, buone retribuzioni e l'accesso ad ambienti nobiliari e di corte. I primi ruoli furono in travestia a Roma, dove, ricordiamolo, per disposizione papale le donne non potevano esibirsi nei teatri pubblici. Cantò per la Cappella Imperiale di Vienna, fu virtuoso da camera del Duca di Parma, entrò nella Cappella di Monaco di Baviera e tra il 1733 e il 35 fu a Londra, sotto contratto con Handel, che per lui scrisse importantissimi ruoli da primo uomo come Ruggero in Alcina. Nel 1730 Carestini fu Arbace nell'Artaserse musicato da Vinci sul libretto di Metastasio, un ruolo ovviamente anche questo da primo uomo che prevedeva una scrittura vocale complicatissima e che allo stesso tempo valorizzava le pirotecniche capacità vocali dell'artista, come l'aria Vo solcando un mar crudele, emblematica del virtuosismo richiesto al tempo. Quest'opera è iconica anche perché, in qualche modo, rese più che esplicita la rivalità con l'altra grande stella coeva a Carestini, Farinelli. Carestini era celebre anche per il carattere difficile. Litigò con colleghi e impresari e in più occasioni esigeva compensi superiori a quelli stabiliti. Le tensioni con Antonio Bernacchi a Napoli nel 1729 coinvolsero persino la nobiltà cittadina, divisa nel tifo tra i due. Dopo una lunga carriera europea, nel 1755 cantò a San Pietroburgo, nell'Alessandro nelle Indie di Araia. Tornato in Italia, la sua attività si diradò. Nell'autunno del 58 fu scritturato a Napoli, ma ricevette un'accoglienza fredda. Lo immaginiamo forse già malato, forse gravemente, poiché avrebbe dovuto partecipare ad altre opere ma non vi cantò e, pochi mesi dopo, il 13 febbraio del 59, Carestini morì a Bologna, in silenzio e senza alcun riconoscimento pubblico. Nonostante la sua fama, nessuno tra i musicisti locali sembrava sapere che fosse in città e in stato di necessità. Le sue note inimicizie con colleghi come Bernacchi e Farinelli e la mancanza di una rete locale di protezione e relazioni possono aver contribuito a quell'isolamento. Forse Bologna doveva essere solo una sosta, ma la malattia l'aveva costretto a fermarsi. In una città dove non aveva coltivato rapporti duraturi, lontano da amici e protettori, morì senza assistenza. A riprova dell'importanza che avevano nel Settecento, per professioni viaggianti come quella del cantante d'opera, le reti interpersonali.
Firmato Valentina Anzani.
Oh.